Bentornati minimalisti. Mi sembra che ultimamente ci siamo allontanati un pochino dal sentiero principale. È vero comunque che tutto quello di cui vi parlo è in qualche modo collegato al minimalismo. In una chiave più ampia, tantissimi argomenti si collegano al minimalismo, come appunto il consumo o le relazioni. Oggi però voglio tornare proprio sull'argomento stesso del minimalismo e raccontarvi come è nato tutto quanto per me. La condizione in cui vivevo e l'attimo in cui ho capito che l'unica chiave di salvezza doveva essere il minimalismo e l'essenzialismo. Voglio prima però condividere alcune statistiche con voi. Escludendo YouTube, sono più di 6.000 gli ascolti che ho ricevuto finora. È un traguardo impressionante, onestamente non avrei mai immaginato. Questo mi fa capire che voi siete all'ascolto. Perché davvero credete nella ricerca della pace, della semplicità? Perché state cercando davvero una vita intenzionale, una vita piena di significato? Ecco perché ho deciso in questo episodio di raccontarvi la storia di come mi sono approcciato personalmente al minimalismo. Mi è tornato in mente tutto quanto rileggendo uno dei libri di Joshua Fields Milburn e Ryan Nicodemus, The Minimalist, il duo. Infatti, proprio in questo momento sto tenendo in mano uno dei loro libri, come potete sentire, Minimalism, Live a Meaningful Life, che è stato anche il primo libro con il quale mi sono approcciato al minimalismo, insieme al libro di Leo Babauta, Essential Zen Habits. Tutto è iniziato durante l'estate 2020. Comprai parecchi libri proprio in estate. E ad agosto ero rientrato in Italia dopo aver passato a casa, scusate, ero rientrato in Inghilterra dopo aver passato un mese intero a casa in Italia. Abitavo appunto all'estero in Inghilterra, dove ovviamente avevamo subito anche noi lockdown per via del Covid. Il nostro però era stato un pelino diverso, grazie a Dio, rispetto a quello italiano. E solamente perché, nonostante gli inglesi siano molto wild, quando sono liberi e fanno un po' quello che vogliono, però in generale sono rispettosi della società e delle regole. Il nostro lockdown era iniziato ai primi di aprile, ma già dal 20 di marzo avevano iniziato a chiudere gradualmente scuole e università, per poi trasformarsi in un vero e proprio lockdown totale nei giorni successivi, quindi appunto agli inizi di aprile. Tuttavia, diversamente dall'Italia, si poteva uscire anche per mantenersi in forma. Quindi camminare, si poteva correre, ci si poteva allenare. E c'erano soltanto dei limiti territoriali, ovvero bisognava rimanere comunque in zona e non allontanarsi di decine di chilometri rispetto alla propria casa. E si poteva uscire anche con una persona convivente, ma non più di una. Ovvero si poteva uscire in due, con il proprio coinquilino ad esempio, e camminare tranquillamente per i boschi o per le campagne. Questa secondo me è stata una fondamentale differenza rispetto all'Italia, dove invece si era completamente reclusi. Forse la sola scusa per uscire era portare il cane fuori, se non sbaglio. E la situazione sicuramente non è stata bella e non ha aiutato mentalmente le persone, mentre in Inghilterra la gente ha avuto modo di sfruttare perlomeno un briciolo di libertà, diciamo che uno poteva anche lavorare, fare smart working e poi non certo riuscire a farsi un giretto a piedi. Ovviamente ho sfruttato in pieno la situazione, ho fatto tantissime camminate, sono uscito quasi tutti i giorni, soprattutto verso l'estate, quando già le restrizioni si stavano allentando. Ho passato tantissimo tempo con il mio coinquilino messicano. Fu proprio lui a suggerirmi di un documentario sui minimalisti su Netflix. Diciamo che comunque il documentario fu la punta dell'iceberg. Era già nato qualcosa da marzo, sia in me che in lui. C'era qualcosa che ci stava spingendo a credere che esistesse un modo differente di vivere la vita, qualcosa che non fosse legato unicamente al consumo e al denaro. Penso che il punto chiave fu il fatto che ci ritrovammo di colpo poveri, più che poveri, completamente persi economicamente. Eravamo entrambi studenti, peraltro nella stessa classe. L'università aveva chiuso, il che, boh, tutto sommato non era nemmeno un grosso problema, visto che comunque le ultime lezioni erano state spostate online e avevamo esami da sostenere. Diciamo che in quel caso il lockdown era un pregio, perché potevamo concentrarci sull'università e finire gli esami con più attenzione, anziché essere distratti da uscite, da serate, da giornate perse a cazzeggiare o dal lavoro. Il vero problema derivava appunto dal fatto che chiusero i posti in cui lavoravamo. Il mio coinquilino lavorava in un bar e di bar non venivano considerati luoghi fondamentali da dover essere aperti, insomma, da tenere aperti. Avrebbe ricevuto 600 sterline al mese circa per sostituire lo stipendio. Io invece lavoravo in un ristorante che era considerato di primaria importanza, facendo anche servizi di food delivery, e doveva quindi rimanere aperto. Peccato che dalle usuali 20-30 ore, insomma, che si potevano fare a settimana, date le vendite ridotte, si passò circa 4-6 ore a testa. Praticamente guadagnavo meno io lavorando che lui stando a casa, visto che io non avevo diritto ad un aiuto economico o un'integrazione, essendo il ristorante aperto, però con orari ridotti, lavorando poche ore non mi entrava un tubo in pratica. Peccato che appunto le spese c'erano, l'affitto era a 500 sterline, poi c'era comunque il cibo da pagare ed altro. Immaginate sostanzialmente che dall'avere una disponibilità mensile che ci ripagava le spese, ci siamo ritrovati praticamente a galleggiare in una situazione in cui le spese corrispondevano ai guadagni, non una sterlina in più, anzi venivano bruciati i risparmi che avevamo da parte. In questa situazione, e con l'aggiunta della scoperta di quel documentario su Netflix e l'inizio della lettura di questi libri riguardanti il minimalismo, iniziamo entrambi a capire che forse il mito su cui la società occidentale si basa, il mito del consumo e degli acquisti, forse sotto sotto era sbagliato. Era stata necessaria una situazione estrema. Quante volte nella vita delle persone, magari lo avrete spesso sentito in storie di personaggi famosi, quante volte un fatto improvviso, tragico, cambia le carte in gioco e fa svegliare le coscienze assopite? Dovendo trovare un lato positivo a tutta la storia del Covid, direi proprio che questa pandemia ha cambiato le abitudini e ha risvegliato alcune persone dal torpore della vita standard, ma ha anche peggiorato le abitudini di molti. Coloro che si sono, ad esempio, legati indissolubilmente ai delivery, alla delivery, agli ordini, ad Amazon, al consumo continuo, non sapendo dove altro spendere i soldi, il proprio stipendio se non incazzate inutili, accumulando. Ma furono in particolare i libri dei minimalisti in questa situazione, senza alcun dubbio, a farmi scoprire il vero significato della parola semplicità. Se dovessi riassumervi in due parole la storia di Josh e Ryan, ne abbiamo già parlato forse al primo podcast, vi direi questo. Due ragazzi americani, nati poveri, che lavorando maniacalmente erano arrivati a guadagnare tantissimo, tuttavia bloccati nel loop della spesa continua, ben oltre le loro possibilità, senza tempo libero, senza libertà alcuna, con l'unico scopo di lavorare e produrre senza sosta per poter spendere continuamente e mantenere uno status che non volevano. Anche a Joshua accadde qualcosa di drammatico. La morte della madre e la separazione della moglie, entrambe nello stesso mese. Grazie a Dio, io ho incontrato il minimalismo con qualcosa di sicuramente meno sconvolgente e drammatico come accade a lui. Ryan, che era un suo amico d'infanzia, non ebbe una situazione critica come Joshua, ma lo seguì nel suo cambiamento, comprendendo che l'amico stava scoprendo un modo di vivere innovativo, che dava una risposta anche a molti dei problemi della sua vita. Decisero così di girare l'America e di incontrare i primi minimalisti d'America, come Leo Babauta, ad esempio, e parlare con loro. Parlarono con altri minimalisti, altri esponenti del minimalismo, lessero i loro blog. Cercarono di capire cosa fosse il minimalismo, e quando lo capirono iniziarono a scrivere alcuni libri, prima il loro blog, poi alcuni libri, e grazie all'aiuto di Matt Davella iniziarono a filmare scene del loro primo film. Fu una rivoluzione. Portarono il minimalismo alla notorietà di una cultura, in una cultura, quella americana, che spinta solo dal consumo e dal denaro, aveva portato molte persone alla ricerca di una risposta che prima dei minimalisti non riuscivano a trovare. E a quel momento molte persone si resero conto che il minimalismo era una possibile risposta ai problemi delle loro vite. Vi voglio lasciare qui alcune frasi di uno dei loro libri. tradurrò per voi avendo la versione inglese. Sono frasi che, anche slegate dal loro contesto, vi possono far davvero riflettere sul significato del minimalismo, della felicità, di cosa diamo per scontato nella nostra vita quotidiana. Sentite qua. Sei felice? La vera felicità, in ogni caso, viene da chi siamo, da cosa siamo. La vera felicità viene da dentro. La persona comune non è felice. Non devi accontentarti di una vita mediocre solo perché le persone che hai intorno lo fanno. Dovremmo smetterla di cercare la felicità e dovremmo piuttosto iniziare a cercarne il significato. L'infelicità è un bruciore lento, ci colpisce di colpo dopo anni in cui rimane nascosta. Noi non siamo i nostri oggetti, siamo più di quello che possediamo. I nostri ricordi sono dentro di noi, non sono nei nostri oggetti. I nostri possedimenti pesano su di noi, mentalmente e emotivamente. Le vecchie foto possono essere scansionate. Puoi fare una foto delle cose che vuoi ricordarti. Gli oggetti a cui diamo un valore sentimentale possono tornare utili ad altri. Lasciare andare è libertà. Il punto è che il minimalismo è uno strumento che ti serve per raggiungere la libertà dalla paura, la libertà dalle preoccupazioni, la libertà dall'eccesso, la libertà dal senso di colpa, la libertà dalla depressione, la libertà dalla schiavitù. Libertà. La vera libertà. Il minimalismo è diverso per ogni persona perché riguarda il capire cosa è essenziale per te. Il minimalismo è uno strumento che usiamo per vivere una vita di significato. Non ci sono regole. Togliere via le cose non necessarie nella tua vita e di conseguenza focalizzarsi solo su quello che è necessario. Un minimalista cerca la felicità non attraverso le cose, gli oggetti, ma attraverso la vita stessa. E qua vi lascio l'ultima, la più lunga, ma la più intensa delle citazioni che vi ho portato. Abbiamo ripreso il controllo delle nostre vite, così che potevamo concentrarsi su cosa davvero era importante, così che possiamo focalizzarci sul significato profondo della vita. La felicità, per quanto ci riguarda, si raggiunge dall'interno, attraverso una vita piena di significato, una vita che deve essere carica di passione e di libertà, una vita dove possiamo crescere e contribuire per gli altri in maniera significativa. Questi sono il cardine della felicità, non gli oggetti. Queste erano alcune citazioni estrapolate dal libro Minimalism, Live a Meaningful Life, di cui vi parlavo in apertura. Ce l'ho qua in mano in questo momento. Sentite, forse. È qui con me, lo tengo e lo terrò sempre. È come la Bibbia per i cristiani, la Torah per gli ebrei o il Corano per i musulmani. Ma non è legge come la religione, è una guida da ricordare nei momenti in cui perdo il focus su cosa è davvero importante nella vita. E sicuramente non sono il possesso né gli oggetti, ma sono le emozioni e le esperienze. Purtroppo ho dato un'occhiata e sembrerebbe che il libro non è disponibile in italiano. Però vi assicuro che è un inglese abbastanza semplice e chiaro, per cui eventualmente se interessati, pensateci. Potrebbe essere anche un bel esercizio per migliorare la lingua o ripassarlo un po'. Tra l'altro non dovrebbe costare neanche più di tanto, anche se non lo escludo. Essendo probabilmente un prodotto inglese, io l'ho comprato in Inghilterra, quindi l'ho pagato molto poco, ma importare libri in lingua in Italia non è molto economico. Comunque, ragazzi, non so, i loro podcast sono spettacolari. Davvero adoro la semplicità con cui esprimono dei concetti chiave che spesso tendiamo a dimenticare. Su Spotify il martedì ne caricano sempre uno gratuito e poi ne fanno, se non sbaglio, altri due in privato. Se non sbaglio è il Patreon o un private podcast, lo chiamano. L'iscrizione costa pochissimo. dicevano forse un caffè alla settimana, un caffè al mese, se non mi ricordo. Praticamente costano 2-3 dollari, non lo so, però non li sto seguendo. Ho parecchie cose in ballo, quindi non riuscirei a starli dietro. Già comunque col podcast di base i contenuti sono fantastici. E poi intervistano spesso degli scrittori, degli psicologi, degli psichiatri, per cui i contenuti sono davvero al top, parlano di tantissimi argomenti come provo a fare anche io in questo podcast. Quindi di economia, di sport, di tantissime cose di meditazione, insomma, di religione, eccetera. Ragazzi, spero di avervi inondato un pochino con il minimalismo di nuovo, ogni tanto fa bene ripassare. So che è dura rimanere sul sentiero corretto e non farsi tentare dalle distrazioni. Il prossimo sarà il 30° episodio con cui chiuderemo la terza serie. Incredibile. Terza serie di questo podcast. Poi forse farò magari una pausetta breve, riprenderò con una quarta. Voi che dite? Vi ispira? Vi ispira la cosa? Attendo i vostri commenti. Alcuni li ho ricevuti su YouTube e mi ha fatto molto piacere, quindi sappiate che magari ascoltandolo su Spotify poi comunque potete andare su YouTube e lasciare il commento lì, visto che con Anchor, con i podcast non si può fare. Ragazzi, questo è quanto, ci sentiamo presto, fate i bravi. E a questo punto vi faccio gli auguri, passate le buone feste e noi ci sentiamo dopo Natale. Un saluto dal minimalista.